Ho accettato di buon grado l'invito del nostro sindaco Mauro Salvaterra di esporre in maniera non solo schematica appunti storici e riflessioni che l'80° anniversario del 20-21 agosto 1944 ci porta da tempo a considerare. Saluto anche le autorità presenti, i sindaci, il comandante della stazione dei Carabinieri, ma in primis Sua Eccellenza il prefetto e quanti hanno ritenuto di non mancare a questo incontro che vuole innanzitutto essere un ricordo per le vittime e quanti non ci sono più. 20 agosto 1944. In quella data la nostra valle viveva una delle pagine più drammatiche e nello stesso tempo più gloriose nella storia delle sue popolazioni. Mentre a Caviola, Gares, Feder, Fregona, Tabiadon e Tegosa il fuoco distruttore dei nazisti cancellava il lavoro e il sacrificio di intere generazioni, molti dei suoi uomini migliori, partigiani e civili, immolavano la loro esistenza vittime di una barbara furia. Come aveva potuto accadere tutto ciò?
Prova.
È tutta un'altra cosa. Come aveva potuto accadere tutto ciò? Fino ad allora, pur in guerra ed annessa con l'intera provincia di Belluno al Terzo Reich, la Valle del Bois era in una sorta di piccola realtà quasi autonoma in mezzo ai monti. In zona non erano installati presidi del Terzo Reich e solo a Predazzo, Moena, San Martino di Castrozza, Masarè, Dialeghe e Cencenighe erano presenti forze tedesche. Fino ad allora non si erano verificate intrusioni dal Trentino, ma solo qualche ricognizione sporadica da Cencenighe. Fino a giugno del 1944 nella valle aveva operato un CLN che aveva a disposizione una squadra di poco più di una dozzina di uomini stabilmente insediati in montagna con lo scopo specifico di recuperare un lancio promesso e non eseguito. Erano stati organizzati magazzini per la raccolta viveri, recupero armi ed anche trasformato alcune baite di montagna in ricoveri pronti per essere usufruiti in caso di mobilitazione. Poi era sopraggiunto un primo reparto della Brigata Pisacane, formato in gran parte da esterni alla valle, principalmente bolognesi ed emiliani, che si era rapidamente organizzato e rinforzato fino a raccogliere a monte degli abitati quasi 800 uomini, dei quali non più di un quarto muniti d'armi e che valorosamente aveva compiuto atti di guerra contro i tedeschi ai quali aveva sottratto armamento e munizioni. Contemporaneamente aveva inizio da noi la incerta vicenda umana e patriottica del veneziano Maurizio Capellin, che per un periodo operò a Falcale Alto per costituire e organizzare un gruppo di partigiani democratici di orientamento cattolico. Marco, questo è il suo nome di battaglia, dopo lo scioglimento dei resistenti falcadini operato per forza maggiore, visti gli insanabili rapporti con le altre formazioni partigiane, viene messo alla guida del battaglione Col di Lana. Il comandante finirà poi la guerra a Milano con la brigata di Edgardo Sogno. È un passaggio di notevole rilievo che solo in questi ultimi tempi ha prodotto una seria riflessione sulle responsabilità degli avvenimenti che accaddero in seguito. Sono 20 i partigiani con nelle fila alcuni componenti del Mameli quando partono per alcune operazioni nel Primiero, secondo un piano predisposto da Marco stesso. Tale iniziativa corrispondeva certamente al concetto e alla strategia della resistenza armata propria delle formazioni garibaldine, a fronte delle posizioni di attesa prevalenti particolarmente nella resistenza dei cattolici ed anche di altri che preferivano invece temporeggiare, preoccupati da eventuali ritorsioni sulla popolazione civile. Del resto, proprio in quei giorni, anche in Val del Bois, era giunta la notizia dell'attentato a Hitler, 20 luglio 1944, e questo era oggetto di valutazioni anche fra i partigiani, che ritenevano si stessero avvicinando i tempi decisivi per attaccare il nemico ovunque. Siamo nella terza decade di luglio. Dapprima con una lunga e cauta marcia da Falcade attraverso la valle del Focobon, accompagnati dalla guida alpina Giuseppe Murer, salgono al rifugio del Mugas. Il giorno successivo raggiungono, dopo estenuante marcia, il rifugio Rosetta sull'altopiano del Pale, trovandolo già in parte incendiato e distrutto dai tedeschi. L'episodio del 28 luglio 1944 è abbastanza noto, anche perché si ritiene che questa sia la molla che fa scattare la reazione tedesca. I partigiani erano a conoscenza che le truppe alpine tedesche di stanza a San Martino di Castrozza, informazioni di parecchie decine di uomini, compivano esercitazioni di addestramento con marce che puntualmente avevano meta per il rifugio Rosetta. Marco aveva considerato la possibilità di tendere loro un agguato nelle vicinanze del rifugio, proprio nei dintorni della selletta rocciosa che immette nell'altopiano. Dopo il pernottamento al rifugio, l'indomani fu preparata la trappola e gli uomini vennero disposti a semicerchio, nascosti dietro grandi massi in attesa dei tedeschi che dovevano salire lungo la mulattiera. Dopo lunga attesa venne finalmente avvistata la fila dei tedeschi con in testa un tenente che avanzava sul sentiero. Quando furono a circa 60 metri del primo fucile partigiano, quasi subdorando la possibilità di un tranello, si fecero più guardingui e si fermarono. Sarebbe stato necessario forse aspettare ancora, ma Marco ebbe la sensazione che i tedeschi non sarebbero più avanzati. Si alzò, puntò il fucile sul tenente e sparò. Il tenente fu certamente colpito, ma non cadde ed ebbe allora inizio una nutrita sparatoria. Riavutisi dalla sorpresa e pur in posizione esposta, i tedeschi accettarono il combattimento. Alcuni di loro si portarono a sorpresa sopra un roccione dal quale potevano dominare il teatro del combattimento e incominciarono a far cadere sui partigiani i colpi delle loro armi automatiche. La situazione divenne critica e solo una decisione improvvisa di Barba Elettrica, un partigiano deciso di cui si lamenta ancora la forza, che con forza insospettata imbracciò una vecchia mitragliatrice e cominciò a tirare raffiche all'altezza giusta, trasse i compagni dall'impiccio e si videro chiaramente due dei tedeschi appostati sul roccione, colpiti in pieno, cadere e gli altri fuggire. Fu così possibile per i partigiani intensificare il fuoco contro gli altri soldati tedeschi che furono messi in fuga lungo il canalone che adduce all'altopiano. I partigiani avevano vinto, ma non tutto era andato secondo il piano prestabilito. Nella relazione sull'attività della Brigata Fratelli Fenti, compilata nei giorni successivi alla liberazione, le perdite tedesche di quell'episodio si fanno ammontare a 9 morti e a 6 feriti. Ci paiono dati comunque decisamente esagerati e non corrispondenti a verità. Il battaglione Coldilana scese quindi a Primiero e prese contatto con il CLN a Fiera, trattenendosi poi fin oltre il 20 agosto nella zona delle Stiosse. Ritornò in Valbiois dopo i fatti di Caviola. Nel frattempo, in Valbiois i partigiani, a partire da fine luglio, si erano fatti notare vistosamente negli abitati del Fondovalle. Avevano organizzato un posto di blocco sulla strada Falcade-Cencenighe, poco a valle di Celat. Giravano armati con l'insegna della brigata, il fazzoletto rosso, organizzavano incontri con il CLN, con i primi non numerosi nuclei dei partiti politici che si stavano organizzando o riorganizzando, PC, PSI, DC, Partito d'Azione. Tentavano un incontro ed uno scambio di idee diretto con la popolazione e con il clero. Non tutti però erano del parere che una occupazione così evidente e dimostrativa del Fondovalle fosse tempestiva, utile e producente. Il giovane avvocato Nello Ronchi in primis, che conosceva bene gente e luoghi e che è anche l'autore di questa lapide che è stata messa su questa casa nel 1952, era preoccupato delle possibili reazioni tedesche e dalle conseguenze che ne potevano derivare alla popolazione. Egli, assieme a De Toffol, Torquato ed altri, avevano chiesto ed ottenuto dai comandi della brigata Pisacane, con l'avallo del comando militare provinciale, di compiere un accertamento e redigere una relazione sulla possibilità di difendere in armi la Valle del Bois in caso di rastrellamento nemico in relazione alla forza e all'armamento dei partigiani. Verso i primi di agosto avevano concluso l'indagine ed avevano consegnato un rapporto nettamente negativo alla brigata. Per essi la valle in quelle condizioni non era difendibile e perciò l'occupazione era prematura e controproducente. Il documento però non è stato finora ritrovato. Si era invece ritenuto, dichiarazioni di Carlo Mariano Mandolesi e di Ildebrando Bilacchi Brando, che io ho anche conosciuto, espresse sul colle Celentone sopra Vallada, che l'occupazione fosse necessaria e inderogabile perché gli alleati stavano distruggendo le difese tedesche nella Valle Padana ed era perciò necessario essere nel totale dominio della provincia al loro arrivo, considerato imminente e che comunque non sarebbe avvenuto oltre il mese d'ottobre. Se di fatto la Valle del Bois era una zona occupata da fine luglio 1944 dalle forze partigiane, non era comunque una zona libera sul tipo della Val d'Ossola o della Carnia, perché vi era assente la decisione globale delle forze antifasciste, sulla quale era prevalsa quella di una sola, anche se la più forte, fazione politica. Nelle file partigiane operavano allora numerosi valligiani. L'intera classe di leva del 1925 preferì ingrossarne le schiere anziché rispondere affermativamente all'invito di arruolamento nell'esercito tedesco. Numerosi furono coloro che, bellunesi, veneti, emiliani, ma anche russi, sia pure estranei al tessuto umano e sociale della vallata, l'avevano raggiunta e in breve erano riusciti a stabilire un proficuo rapporto di collaborazione con le genti del luogo. Il totale dei giovani valligiani che aveva aderito al movimento partigiano è di 126 unità. L'operazione nazista in Val Bois del 20-21 agosto 1944, gli ultimi epigoni di Hitler lasciarono Falcade per Predazzo il 22 mattina, avvenne da Predazzo con ordini da Bolzano. Dobbiamo riconoscere che il procedimento è stato probabilmente l'immediata conseguenza dello scontro sulla Rosetta. I tedeschi con questa azione volevano debellare il movimento partigiano nella valle e attraverso la rappresaglia indiscriminata mettere in crisi il rapporto di fattiva intesa con la popolazione esistente al momento. Le cose cambiarono purtroppo in seguito con la guerra fratricida che portò all'eliminazione in loco di alcune spie fasciste, episodi che vennero però condannati ed esacrati dalla intera popolazione. Questo non è revisionismo, questo è un discorso estremamente difficile, ma da tempo anche i responsabili locali e nazionali della resistenza non nascondono che tra i partigiani si sono avuti anche comportamenti devianti e dannosi per lo stesso movimento. È ora di fare un passo avanti verso una condivisione del passato. Abbiamo abbastanza noti solo i drammatici momenti di quelle giornate. Il 20 agosto 1944 è una magnifica giornata di sole. I tedeschi convergono in Val Bois con una manovra a tenaglia. Una colonna di oltre 300 unità scende dall'altopiano delle Pale per la Valle delle Comelle a Gares. Altre due, oltre 1300 uomini, calano dai passi Lusia, Valles e San Pellegrino. Puntano a ricongiungersi a Caviola, paese partigiano per eccellenza, la cui gioventù, grazie anche all'opera dei fratelli Fienti e di Corrado de Zulian, milita tutta nelle brigate della Resistenza. A Garès, dopo aver accerchiato il paese senza che i pochi partigiani presenti nelle scuole elementari trovino il tempo di sparare un colpo, appiccano il fuoco alle abitazioni, dando una prima dimostrazione delle loro intenzioni. I partigiani contano qui il loro primo caduto, Silvio Zais, da poco padre anche di un bimbo che nel 1974 sarà poi il primo sindaco socialista di Falcave. Altri partigiani vengono eliminati, Marchese Aldino di Pianoro Bologna e il giovane Gilberto Oliviera di Castellavazzo. Verso le 15.30 del pomeriggio scendono in colonna con la popolazione in ostaggio verso Canale d'Agordo, allora Forno di Canale. Li accompagna anche Don Augusto Bramezza, parroco del paese, che nel frattempo ha raggiunto il gruppo. Lungo la strada i tedeschi ammassano Giovanni Lorenzi, eliminato alla calchera nei pressi del poligono, stessa sorte per Alfredo Adami. Nell'alta valle del Bois la situazione ha intanto drammatici sviluppi. Le truppe provenienti dal Valles e dal San Pellegrino, dopo aver stabilito l'albergo Focobon di Falcave il loro quartier generale, si dirigono verso Caviola. Sul ponte del Gaon la battaglia si accende violenta. I pochi partigiani presenti in valle organizzano la difesa del paese e accolgono il nemico come si deve in questi casi. Guidati da Carlo, il leggendario comandante della brigata Pisacane, noto per le sue doti di combattente e trascinatore, i pochi garibaldini tengono testa alle preponderanti forze naziste per ben 2 ore, riuscendo perfino a uccidere il maggiore comandante. Anche diversi civili corrono in aiuto dei partigiani. Qualcuno spara con la doppietta dalle finestre di casa. Quando le munizioni sono ormai esaurite e i previsti rinforzi non ancora sopraggiunti, i partigiani si ritirano verso il paese. I tedeschi avanzano fra le case. Ma intanto nella zona di Pesoliva un gruppo di partigiani del distaccamento Ezio Gans, munito di mitragliatore, sceso nel frattempo da Colmonto e era accampato, ridà fiato al combattimento. La battaglia si protrae ancora finché i tedeschi non mettono di mezzo la popolazione civile, per cui ai partigiani non resta che ritirarsi. Sul terreno attorno a Caviola giacciono i corpi di molti compagni, fra cui quelli dei fratelli Fenti, Emilio e Diego, morti per la difesa della loro terra e della loro casa. Caduto anche il bolognese Ennio Bordoni, il giovanissimo Fiorenzo Mure, morto anche Luigi Micheluzzi. Benedetto Costa era stato ferito a Fregona, quasi contemporaneamente a Fortunata Paolino. Trovarono ospitalità in una località nascosta della frazione. Morto anche Paolo De Mio, reduce dalla Russia, che finì combattendo. Cade anche Giuseppe Dell'Eva, 18enne. Stessa sorte per il giudice del tribunale di Belluno, Cosimo Mariano, freddato dai tedeschi sulla porta di casa. I nazisti possono così iniziare la loro opera di distruzione. Chiunque si oppone alla furia devastatrice viene ucciso. Donne, vecchi e bambine vengono mitragliati, porte di casa battute. È un fuggi-fuggi generale nei boschi, al torrente, verso la montagna, ovunque vi può essere un rifugio, un riparo. Alla sera i tedeschi, che nel frattempo hanno incendiato alcune abitazioni a Tabbiadon di Valle e a Pesoliva, si ritirano verso Falcave, ove anche i rastrellati dal paese e dalle montagne vengono avviati e rinchiusi nel garage Buzzati. Sono circa 200 persone piene di paura e cariche di tensione che passano la notte fra il 20 e il 21 agosto incerte sulla loro sorte. Sul greto del torrente Bois l'indomani saranno fucilati in 8: Basso Umberto di Caviola, di anni 34, Camporrino Tommaso, di anni 24, Dai Pra Angelo Malgaro di Taibon, di anni 42, Ettore Felicetti di Morena, di anni 34, Galassi Salvatore di Orbetello, Moretti Alfonso di Taibon, di anni 23, Salvetti Carlo, dentista di Caviola, il cui comportamento fu quello di un autentico martire per la libertà. Vanzetta Aldo, fotografo di Predazzo di anni 34. Dovevano essere 10, ma due giovani riescono ad allontanarsi dal plotone d'esecuzione sul greto del torrente e in un momento di confusione far perdere le loro tracce. Uno era un pastore delle greggi di Lamont sui monti della valle. Intanto si fa l'inventario delle altre persone cadute: Luigi Marmolada, Pias Giuseppe fucilati a Marmolada, Costa Augusto, Ganz Raimondo, Ganz Vigilio, De Biagio Marino e Giulian Vittorio fucilati, come pure Zenda Giovanni, gente in gran parte dei villaggi alti. Muore bruciato Zenda Primo, si salva a Tegosa Giacomo De Mio, Meto, che sfugge rocambolescamente ai tedeschi. Il 21 agosto, dopo aver sparato col mortaio tutta la notte per intimorire la popolazione, i tedeschi ritornano per ultimare l'opera di devastazione. Caviola, Fregona, Feder e Tegosa sono date alle fiamme. Altre persone vengono passate per le armi. Le ultime tre giovani ragazze, Serafini Secondina, Carli Maria Giovanna e Mure Gisella. In totale saranno quindi 32 le vittime. Qui sulla lapide ci sono scritte 46, ma quelle sono complessive di tutto il periodo partigiano. E furono le vittime dello sterminio. In totale le famiglie sinistrate di Falcale furono 72, con 269 persone, 57 quelle di Canale d'Agordo con 233 persone. La maggior parte ha perso tutto e si trova sul lastrico, annota allora il segretario comunale dell'epoca. Nel pomeriggio del 21 la spedizione punitiva è ormai conclusa. Le truppe tedesche, con un notevole seguito di prigionieri che saranno in parte avviati al campo di concentramento di Bolzano, lasciano la valle. In aiuto ai prigionieri di Moena e Soraga arrestati al passo di San Pellegrino mentre erano intenti alla fienagione, erano sopraggiunti il sindaco di Moena e il parroco di Soraga. Non finirà purtroppo qui. Ci attendevano ancora altri 8 mesi di pene infinite per la popolazione, ma ormai una cosa era chiara. Al pari di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotto e di alcune altre località nazionali, anche la Valle del Bois poteva essere considerata vittima di una violenza indicibile che oltre 30 anni dopo il Tribunale della Repubblica ne condannò i responsabili, fra cui il maggiore Schinsolter, autentica belva, che non potrà mai essere cancellata dal profilo storico e umano della nostra terra. Concludo ricordando anche i nomi di quanti furono maestri di storia e di vita vissuta che hanno intessuto con noi le vicende della loro esistenza, la difesa della libertà e del progresso civile. Ricordo Attilio Tissi, Silvio De Biasio, Nello Ronchi, Giovanni Andric, Augusto Murer, Corrado De Zulian, Emilio De Dea, Giobata Rossi e Toni Cagnati. Assieme a loro abbiamo rinnovato il patto che ci vede ancora oggi a riaffermare i principi di libertà e di democrazia che resteranno sempre patrimonio della nostra fede. Grazie.
Grazie, grazie a nome di tutte le amministrazioni, grazie per primi. Lo dicevo stamattina, sarà una relazione storica un po' lunga e abbiamo dovuto lasciare però il giusto spazio. Grazie ancora a tutti voi e buona serata.